Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Guarda, sono Salvatore. E con me c'è Ivan che saluto. Ciao Ivan.
Ciao.
Oggi parliamo di Palestina, come fanno tante compagne e tanti compagni, perché non bisogna mai smettere di parlarne, anche a fronte di quello che è successo in piazza sabato scorso a Roma. Però siamo qui per un motivo molto chiaro. Dare supporto alla manifestazione che si terrà lunedì 14 ottobre a Udine. E per farlo siamo con Laura Pagliari, una compagna attivista del Comitato Palestina di Udine. Ciao Laura.
Ciao a tutti e a tutte, grazie per la possibilità che mi avete dato di intervenire e portare la voce del Comitato qui in radio.
Infatti volevo come prima domanda proprio farti raccontare come ha preso forma l'idea di organizzare il corteo del 14 ottobre.
Beh, il comitato è nato questa primavera sull'onda delle accampate che ci sono state in varie città, anche a Udine. E niente, la manifestazione ha preso forma a nostro malgrado perché siamo costretti a ospitare la nazionale israeliana nella nostra città. Infatti già a metà luglio siamo venuti a conoscenza del fatto che la nazionale israeliana giocherà settimana prossima contro la nazionale italiana proprio a Udine nello stadio cittadino e siccome riteniamo questo evento sportivo un evento intollerabile e inaccettabile, abbiamo fin da subito cominciato a mobilitarci per costruire questa manifestazione.
Vuoi raccontarci, Laura, chi ha aderito alla manifestazione, chi vuole aderire? Perché poi, al di là dei fascisti che stavano a Budapest e hanno voltato le spalle durante l'inno della partita di calcio, durante l'inno di Israele, ci sono molte realtà in Italia, in varie città, che da mesi manifestano e operano contro i crimini che Israele sta compiendo, non solo a Gaza, ma adesso notizia di ultima di questo periodo anche in Libano e oltre.
Sì, beh, allora innanzitutto va fatta una premessa. Siamo quattro organizzatori, quindi c'è il Comitato per la Palestina di Udine, ma in realtà anche un'altra associazione, un gruppo locale che è Salami Ragazzi dell'Ulivo di Trieste, e poi la comunità palestinese Veneto e Friuli e i giovani palestinesi del Friuli Venezia Giulia. Quindi già le realtà organizzatrici sono quattro. E la lista degli aderenti, al momento siamo a 82 realtà, e per lo più legate al territorio. E abbiamo lavorato molto sul territorio friulano, perché la partita sarà di lunedì 14. Non è stata nostra la scelta di fare una manifestazione di lunedì, che sappiamo non essere la giornata ottimale, ma d'altronde ci tenevamo a esercitare, a esprimere la nostra rabbia innanzitutto, e poi a esercitare la nostra pressione proprio il giorno stesso della partita, e quindi sarà una partita che sarà lunedì. Abbiamo ricevuto anche sostegno e adesione da realtà del Veneto, e ci stanno contattando alcuni compagni che abitano anche più lontano, anche se appunto buona parte delle adesioni avute sono legate al territorio. Tutti sono invitati, ovviamente, comunque.
Comunque è notizia, diciamo, penso ufficiale, ne parlavamo oggi con Ivan, che il comune di Udine ha concesso il patrocinio alla gara, cioè alla partita tra Italia e Israele, cosa che invece sapevamo fino a ieri non era ancora stata concessa. Pensi che siano arrivate pressioni dall'alto?
Sì, allora quando c'è stata la notizia delle partite ancora a luglio, il comune, riconoscendo l'evidente genocidio in corso e i crimini commessi dallo Stato israeliano, ha ritenuto non opportuno dare il patrocinio, che non significa, non ha mai significato che la partita non potesse avere luogo a Udine, ma era comunque una presa di posizione importante. Fin da subito il Comune ne ha fatto più una questione tecnica che politica, cercando appunto di parare i colpi, ma poi è stato travolto dalle pressioni. Sono intervenuti fin da subito i vari politici regionali, prima fra tutto Fedriga, il presidente della regione, ma nel contempo anche i vari ministri. Il sindaco, contorcendosi sulla poltrona, ha cercato varie escamotage per facili soluzioni, sempre orientato verso una politica del pacifismo e anzi una politica pacificatrice in cui bastava trovare un qualcosa di buono per poi poter dare il patrocinio. Da prima aveva valutato l'ipotesi di fare in modo che parte degli incassi della partita finissero ad associazioni che lavorano in Palestina. La Federcalcio ha totalmente ignorato questa richiesta e il sindaco ha continuato a contorcersi su se stesso fino a che adesso con oggi si accontenta di un evento di pace in cui si parlerà di pace, di come tutti ci vogliamo bene, la pace è bella, ma intanto continuiamo a sostenere anche attraverso il patrocinio e quindi un riconoscimento politico quanto sta succedendo in Israele e riconosciamo come valido evento sportivo che vale la pena essere promosso la presenza della nazionale israeliana qua.
Allora Laura, io in questi mesi seguendo quello che succedeva a Gaza, eccetera, mi sono imbattuto in più di una dichiarazione da parte di giocatori di calcio della nazionale israeliana. Ne cito una fra tutte, ma ce n'è tantissime. Questa volta cancelleremo Gaza definitivamente. Questo è Tomer Yosef, mi scuso se la pronuncia non è giusta, calciatore appunto della nazionale israeliana Under 21. Ripeto, è una delle tante. Quanto pensi che impatti una frase del genere nell'opinione pubblica?
Ma guarda, noi abbiamo fatto tanto tanto lavoro sullo spiegare perché è importante boicottare questa partita, non solo spiegando cosa sta commettendo l'esercito israeliano, che ormai è sotto gli occhi di tutti, ma spiegando soprattutto cos'è lo sport washing e che implicazioni ha la nazionale israeliana all'interno del contesto politico. C'è questa idea, no, che lo sport è pacificatore, costruttore di ponti, ci si vuole tutti bene, le partite allacciano grandi amicizie e quindi magari anche all'interno dell'area pro-Palestina alcune persone si sono trovate in difficoltà nel aderire a un boicottaggio sportivo. E proprio su questo noi abbiamo lavorato molto e ci siamo molto informati e abbiamo cercato di trasmettere questa informazione. Tu facevi appunto riferimento a una dichiarazione che ho ben presente, perché forse è quella più cruda, proprio più schifosa.
Tra quelle rilasciate con 200 tonnellate di bombe, insomma ce ne sono parecchie se vogliamo.
Esatto, sì, appunto, però resta una tra le tante e questo supporto non è solo un supporto personale che comunque ha un impatto perché stiamo parlando di giocatori della nazionale che hanno milioni di follower e tra i follower ci saranno sicuramente tutti i fascisti che hanno la stessa idea di questi giocatori, ma anche ragazzini, quindi insomma ha un impatto proprio plasma, no? Plasma le menti, il pensiero di tante persone, o comunque il pensiero di quello che può essere socialmente accettato se non il pensiero del singolo. Ma non è un lavoro solo sul singolo giocatore che noi andiamo a contestare, ma è anche la squadra stessa, perché tante squadre giocano in stadi sorti sui territori occupati. Tante squadre e la stessa nazionale israeliana di calcio poi fanno promozione dell'esercito israeliano attraverso delle campagne di sponsor, dei video e quindi i legami sono proprio evidenti. Tornando ai giocatori, un altro elemento più strutturale, al di là delle dichiarazioni dei singoli, è che per entrare nella nazionale israeliana, come peraltro per accedere a tantissimi bonus o supporti da parte dello Stato, bisogna aver svolto il servizio di leva, quindi sono tutte persone che sono state in teatro di guerra o comunque schiacciare le persone palestinesi nei territori occupati prima che ci fosse la guerra, da un lato, e dall'altro alcuni sono stati proprio sul campo a Gaza, quindi sono soldati tuttora impegnati nel conflitto. E quindi trovo così evidenti i legami, soprattutto per la nazionale israeliana, no? Tra sport e politica e tra come questi sportivi che possono definirsi altro rispetto a uno stato genocidario, no? Perché sono quelli che giocano bene a pallone, quelli che lanciano la maglietta, fanno il gol, che si abbracciano, perché quelli che danno una rappresentazione dello Stato di Israele che è diversa da quella che noi vediamo tutti i giorni, contando i morti delle persone palestinesi. E quindi questa rappresentazione ludica e felice cerca continuamente di cancellare la realtà. E noi non vogliamo che succeda, non vogliamo che succeda da nessuna parte, meno nella nostra città.
Ma nella a Udine, come i media della città hanno accolto, diciamo, la vostra manifestazione?
In realtà non è la prima manifestazione che organizziamo, ne abbiamo organizzate altre che erano semplicemente manifestazioni a sostegno del popolo palestinese. Sono manifestazioni che sono andate anche piuttosto bene per quella che era la realtà cittadina di Udine, e non siamo stati totalmente ignorati. No, come gruppo non identifichiamo i giornali locali come un particolare interlocutore, quindi non ci siamo neanche mai spesi tanto nel riuscire a avere quell'aggancio personale che possa permetterci di sfondare sul Messaggero Veneto o su altri quotidiani. Però nel contempo anche un evento in cui partecipano 500-600 persone, che per altre realtà sono pochissime, ma per Udine ha una dimensione significativa, non è stato minimamente considerato dalla stampa locale. Adesso, come questione della partita, in realtà c'è tanto dibattito, un dibattito che comunque è tenuto in piedi da giornali pagati dai principali industriali del territorio. Quindi di fatto vengono riportate le nostre rivendicazioni, vengono riportati i nostri post, le nostre attività, ma l'impressione che ho personalmente è che sia più funzionale a un teatrino in cui, per tenere in piedi l'argomento, bisogna creare un po' un dialogo, un creare della suspense, no? Perché di fatto nessuno ha mai affrontato in maniera significativa i temi che noi portiamo, perché l'obiettivo non è certo che parlino di noi che facciamo una cosa piuttosto che l'altra. Cioè, un articolo sullo sport washing, sul vero significato di perché questa gente non vuole Israele qua, la nazionale israeliana qua, non è mai uscito. Quindi diciamo che sì, non c'è stato alcun supporto significativo, non tanto per noi quanto poi per la causa palestinese, o comunque una dimensione di controinformazione rispetto a quello che normalmente si può sentire sulle principali testate nazionali.
Mentre invece la città di Udine sta affiancando, diciamo, la vostra, voce.
Non so se conoscete Leo Ortolani, a un certo punto Ratman, che è questo supereroe, spiega che non ha paura di niente tranne di finire a Udine. E c'è questa piccola vignettina in cui il supereroe grida no, a Udine no. Ecco, e probabilmente aveva pensato lo stesso. E non so bene a chi si faccia riferimento, se al Ministero dell'Interno, quando è stato deciso di fare il corteo a Udine. Cioè, insomma, è evidente che è stata scelta una piccola città perché si aveva paura di una grande risposta. E sia per la città stessa, sia per il giorno, che rispetto ad altre partite. Insomma, il lunedì sicuramente non è una giornata che permette una grande risposta. Noi non ci arrendiamo a questa visione, che purtroppo è anche parte vera, di una Udine sonnacchiosa, e ci siamo molto attivati e stiamo ricevendo anche una buona risposta. Al momento contiamo 82 adesioni tra le realtà qua del territorio, e soprattutto nei vari eventi in cui andiamo a sponsorizzare ci sentiamo sempre più accolti e con un pubblico più consapevole. Andiamo a raccontare cose che più o meno si sanno. E ovviamente, se andassimo a volantinare in centro Udine, questo non succederebbe, perché resta una città borghese, individualista, però non ci sentiamo soli e contiamo di avere una buona partecipazione.
Siete brave, siete bravi. Io che conosco la realtà del territorio da qualche anno ormai, brave, bravi. Tornando a noi, alla situazione sportivo-calcistica, diciamo. Allora, mi chiedevo, dal punto di vista degli sportivi israeliani, abbiamo visto come si espongono con dichiarazioni, senza aver paura di ritorsioni e quant'altro. Dall'altra parte, in Europa, chi si espone contro o criticando quello che Israele compie da anni, ricordiamo che non è dal 7 ottobre, ma sono 70 anni almeno, 75 se non vado errato. Cito uno a caso, il Gazi del Mainz è stato quasi messo da parte per essersi esposto contro il regime. Cioè la domanda, scusami, era perché è così difficile schierarsi contro?
Ma diciamo che la questione, cioè essere contro Israele sta diventando un terreno sempre più scivoloso. Sta diventando un terreno sempre più scivoloso perché da un lato è evidente che dobbiamo confrontarci con delle merde che effettivamente sono antisemite, come i giocatori che in Ungheria si sono voltati. Sono contentissima che si siano voltati contro la nazionale israeliana perché non merita che disprezzo, ma è altrettanto vero che i motivi che spingono me o altri compagni che supportano la causa palestinese a provare disprezzo per la nazionale israeliana non possono essere condivisi o vicini a invece chi disprezza lo Stato israeliano per antisemitismo. E quindi sì, la critica a Israele viene da più fronti e sicuramente è funzionale a Israele mescolare questi fronti. E purtroppo, almeno l'opinione mia o di quello che viviamo qua sul territorio, è che questo lavoro sta riuscendo molto molto bene. È sempre più difficile riuscire a criticare Israele facendo una critica puntuale, facendo riferimenti ai crimini che compie, avendo come chiaro obiettivo della nostra critica lo Stato israeliano e le sue politiche. E perché la critica di antisemitismo è sempre di essere contro il popolo ebraico, di essere contro i liberaci è sempre dietro l'angolo. C'è stato un esponente della comunità ebraica qua di Udine che ci ha descritto come hooligans antisemiti e trovo questa definizione molto bella sia nella parte di hooligans che di antisemiti perché ovviamente mi disconosco dall'antisemitismo, ma nel contempo non devo ancora capire la differenza tra UEFA e FIFA, quindi non mi sento assolutamente neanche rappresentato dal termine hooligans, in realtà a me, come tanti altri all'interno del comitato, in cui vabbè, proseguono più o meno gli eventi sportivi, ma nessuno di noi è un hooligans. Però appunto sì, tutti si sentono titolati ormai a dare dell'antisemita a una persona che critica la nazionale israeliana in questo contesto, in generale le politiche dello Stato di Israele. E tu citavi il caso appunto dei giocatori che si sono esposti, ma a me era venuto in mente il caso di questa primavera in cui c'era stato un insegnante che si era esposto, in realtà era un educatore che non solo è stato licenziato, ma è finito anche in CPR perché come cittadino straniero ovviamente ha diritto a doppio trattamento e accanto alla perdita del lavoro c'è sempre la possibilità di far forza e leva sul pretendere indietro i documenti, no? Poter ricattare le persone straniere anche su questo fronte. E quindi sì, i casi sono molteplici, sono estremamente gravi in realtà.
Io invece ti volevo fare una domanda un po' più lunga, perché comunque sappiamo, come anche hai anticipato tu prima, Israele diciamo, gioca, partecipa diciamo, nelle competizioni UEFA dal 1994, perché nel 1974 fu esclusa dalla Confederazione Asiatica dopo, diciamo, la guerra del Kippur del 1974. E da ottobre poi, da quando diciamo è scoppiato, si può dire, non chiamiamola guerra, vero e proprio genocidio da parte di Israele nei confronti diciamo della Palestina, Israele non sta organizzando più partite di calcio in casa, ma in accordo con l'UEFA sposta le partite in Ungheria. E nell'Ungheria c'è di Orban poi, quindi questo ovviamente consente anche ad Orban di rafforzare le sue relazioni con Israele, con Netanyahu, presentandolo, diciamo, presentando l'Ungheria come il paese più sicuro in Europa per gli ebrei. E questo sostegno di Orban, così come anche di altri paesi europei, fa sì da rafforzare le politiche genocide di Israele. E nonostante questo, però, la Palestina sta intensificando i suoi sforzi per ottenere la sospensione di Israele dalla FIFA. Ovviamente la FIFA rinvia più volte la decisione, è anche sostenuta anche perché la Palestina non è sostenuta dalle grandi federazioni calcistiche. E quindi ovviamente Israele in tutto questo continua a partecipare alle competizioni UEFA e alle competizioni della FIFA. Quindi ti faccio due domande dopo questo lungo preambolo. Ovviamente, quanto è determinante il peso di Israele? E anche se tu prima hai accennato di sport washing, possiamo considerarlo questo un caso proprio di sport washing?
Beh, sì, appunto, come già detto, Israele si impegna tantissimo su ogni campo, non solo lo sport, anche il pinkwashing, quindi i diritti
Esatto.
delle donne, piuttosto che i diritti delle comunità LGBT, quindi ha un impegno continuo di pulizia d'immagine. Vabbè, sul caso della FIFA, poi più che parlare di sport washing, si può parlare di ampio supporto al genocidio, perché parlando appunto del regolamento della FIFA, che prevede che nel momento in cui vengano meno quei valori di solidarietà e rispetto che sono colonne fondamentali e importanti dello sport, la FIFA prevede l'espulsione. Sulla base di questo, la nazionale russa è stata espulsa dopo 3 o 4 giorni dall'invasione ucraina. E è di qualche giorno fa l'ultima decisione della FIFA di cominciare a prendere in considerazione quanto richiesto dalla Federazione Palestinese. La Federazione Palestinese ha cominciato da anni che chiede, ma l'ultima richiesta è stata fatta a maggio, quindi mesi fa, in cui veniva chiesto appunto di escludere la nazionale israeliana perché come nazionale, nazionale di uno Stato che sta commettendo un genocidio e in generale poi nazionale calcistica che supporta politicamente questo Stato. Qualche giorno fa era appunto c'è stato l'ultimo incontro, il terzo incontro, e mentre nei primi due semplicemente si era deciso di posticipare senza dare ulteriori spiegazioni, adesso grazie al grande pressing che c'è stato a livello internazionale, le campagne BDS, la FIFA si è esposta un po' di più, considerando che potrebbe prendere, cioè dichiarando che potrebbe prendere in considerazione la possibilità di espellere la federazione israeliana e che quindi ha cominciato a cogliere elementi. Quindi sì, un passo avanti forse, ma in realtà è una posizione ridicola e francamente anche molto arrogante, perché dire di cominciare a prendere in considerazione degli elementi a un anno in cui c'è stato un genocidio in corso, in cui appunto poi anche la documentazione fornita sull'impossibilità dei calciatori palestinesi di uscire dai territori, sulle violenze subite, su come sono stati usati gli stadi palestinesi dall'esercito israeliano in questo anno, sul numero di giocatori palestinesi che sono stati uccisi, cioè c'è così tanto materiale che considerare che dopo un anno forse si può cominciare un'indagine suona estremamente offensivo, perché poi alla fine di quello si parla, no? Di come se tutto quello che fosse successo non fosse abbastanza.
Anche se bisogna dire che comunque Israele rimane in gran parte non condannato a livello internazionale da nessun tipo a livello sportivo da nessun tipo di federazione, cioè, se ricordo bene, ha partecipato anche alle Olimpiadi di Parigi di qualche mese fa.
Sì, esattamente. Cioè, perché? Perché poi le decisioni della FIFA piuttosto che il Comitato Olimpico non fanno altro che rispecchiare le posizioni dell'Europa piuttosto che degli Stati Uniti. Quindi è evidente, sia cosa pensino della Russia, nel caso russo, che insomma potrebbero essere un po' simili, no? Sempre l'invasione di uno Stato si parla, e sia che poi di Israele nel caso del genocidio del popolo palestinese. Quindi, purtroppo sono molto coesi in queste scelte.
Infatti. Ivan, hai altre domande da fare a Laura?
No, sei stata molto esaustiva, Laura, nei contenuti, quindi io ti ringrazio. Rinnoverei l'appuntamento, l'invito a partecipare a questa manifestazione, se ti va di farlo.
Certo, vi aspettiamo tutti e tutte lunedì 14 ottobre alle 17. Se la manifestazione inizia vicino alla stazione, percorreremo poi le vie del centro e vuole essere una manifestazione sicura per tutti e per tutte, quindi tutte sono benvenute. Grazie mille dello spazio e speriamo di vederci il 14.
Grazie a te Laura. Comunque invitiamo tutte e tutti a partecipare. Grazie ancora.
Grazie.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao.